Il 3 ottobre circa 3 milioni di cittadini della Bosnia-Erzegovina sono chiamati alle urne per le elezioni politiche generali. È la settima volta che i cittadini della Bosnia-Erzegovina vanno a votare dall'indipendenza, dall'introduzione di un sistema multipartitico nel 1990. I nuovi eletti avranno un compito molto difficile, che è quello di cercare di risolvere la crisi politica e istituzionale in cui la Bosnia si dibatte ormai da molto tempo, una crisi che non ha precedenti in questi, dalla fine della guerra, 15 anni fa. Proprio come uscire da questa situazione, come evitare che il paese possa implodere su se stesso, è il tema di un articolo pubblicato in questi giorni su alcuni giornali della stampa internazionale, scritto dal Wolfgang Petric, ex alto rappresentante internazionale in Bosnia-Herzegovina, e da Christophe Soglioz, che è il segretario generale del Center for European Integration Strategy di Ginevra, che abbiamo al telefono. Buongiorno, Christophe Soglioz.
Sì, buongiorno.
Allora, Soglioz, noi l'abbiamo sentito anche in altre occasioni, sempre per parlare di Balcani e di Bosnia, è appunto segretario generale del Center for European Integration Strategies, ma è da molti anni attivo in diverse iniziative che riguardano proprio lo spazio post-jugoslavo, è autore di libri, di saggi e di studi sull'argomento. Ecco, prima di venire alla situazione attuale della Bosnia, bisogna anche capire, io credo, perché si è arrivati a questa situazione. Cioè, la Bosnia-Erzegovina attuale è il prodotto dell'accordo di pace di Dayton del 1995 che pose fine alla guerra. In quel momento, come scrivete anche voi, quell'accordo fu un po', come dire, una zattera di salvataggio. Nel corso degli anni e soprattutto negli ultimi anni è diventato invece una gabbia, una camicia di forza. Perché?
Sì, bisogna ricordare brevemente che, diciamo, dagli anni dopo Dayton, dal 95 proprio, fino al 2000, c'è stato un periodo, diciamo, di pacificazione e di ricostruzione del paese. Si sono fatti certi certo dei sbagli, ma diciamo che la comunità internazionale ha lavorato in modo positivo e ha compiuto un lavoro onesto, diciamo. Dopo c'è stato un secondo periodo, dal 2000 al 2005, dove i progressi si sono fatti più vistosi, insomma. E qui bisogna parlare non solo diciamo, del buon lavoro dell'ufficio dell'alto rappresentante della comunità internazionale, ma anche di un certo successo, di un partenariato dunque di un'alleanza, si potrebbe dire, tra i politici locali, bosniaci, e l'alto rappresentante Wolfgang Petric e Paddy Ashton. Tante riforme si sono realizzate in questi anni e anche a livello del processo di integrazione all'Unione Europea si è andato avanti e non solo a livello dell'Unione Europea, anche la Bosnia è diventata nel 2002 membro del Consiglio dell'Europa. Dunque un periodo, diciamo, del tutto positivo dopo questo periodo, alla fine del 2005, inizio del 2006, si poteva pensare a chiudere l'ufficio dell'alto rappresentante e dunque a mettere un fine proprio a questo quasi protettorato che caratterizzava la Bosnia. Purtroppo dal 2006 fino ad oggi siamo entrati in un periodo purtroppo molto molto negativo, nel quale appunto i difetti, diciamo, dell'accordo di Dayton si sono rivelati in modo proprio vistoso. Quali sono questi difetti? Una struttura purtroppo debole che dà troppo potere alle entità, anche a livello della federazione, ai cantoni, e non abbastanza potere a livello dello Stato. Anche se le riforme introdotte negli anni 2000 fino al 2005 hanno cercato di correggere, diciamo, questi difetti, bisognava a questo punto andare avanti, proseguire, e ovviamente anche il processo di integrazione ed adesione all'Unione Europea esige tanti cambiamenti, e questi cambiamenti sono così importanti da mettere sul tavolo la necessità di una nuova Costituzione, e questo ovviamente è un lavoro grosso che richiede un approccio consensuale a livello delle élite, a livello del mondo della politica in Bosnia. Purtroppo questo consenso non c'è stato, e addirittura si è andato indietro, cioè soprattutto nella cosiddetta Repubblica Srpska, nell'entità serba, Miroslav Dodik ha fatto del tutto per opporsi a un processo di riforme che avrebbe potuto portare la Bosnia un passo più in avanti, diciamo.
Ecco, fermo un attimo, perché bisogna ricordare chi ci ascolta, non l'ho fatto io prima, che attualmente la Bosnia-Herzegovina è divisa in due entità, sì, la Repubblica Srpska e la Federazione Croato-Musulmana, e che la Costituzione riconosce tre etnie costituenti, diciamo, sì, che sono i serbi, i croati e i bosniachi, che sarebbero poi i bosniaci di religione musulmana, a cui già la Jugoslavia di Tito aveva dato questa, questo, come dire, li aveva riconosciuti, diciamo, come etnia, come popolo, diciamo. Sicuramente in questa situazione, lei lo accennava già poco fa, facendo riferimento al leader della Repubblica Srpska, c'è una responsabilità internazionale e c'è una responsabilità anche delle classi politiche locali.
Purtroppo in una situazione di crisi, dal 2006 si è entrato in una situazione di crisi, purtroppo la comunità internazionale non ha trovato la strategia adeguata per portare attorno al tavolo, diciamo, i vari leader politici della Bosnia, per trovare un accordo e un approccio nuovo per portare avanti il processo delle riforme. Dunque, da una parte c'è stata un'ostruzione, soprattutto proveniente da parte di Miroslav Dodik, il primo ministro dell'entità serba, che si è rifiutato a portare avanti il discorso sulla necessità di introdurre cambiamenti, nuove riforme, e d'altra parte la comunità internazionale non ha trovato una strategia per contrattaccare, così per dire. Perché? Perché all'interno della comunità internazionale non c'è stato un consenso, non c'è stata una discussione su quale strategia avere in questa situazione, e avere un obiettivo comune, no? Ognuno è andato con le sue idee, e ovviamente i leader politici locali hanno approfittato di questo per continuare nella loro politica di ostruzione. Bisogna qui introdurre brevemente una piccola cosa che si riferisce a Dayton, e questo credo che uno lo può capire. La Bosnia è divisa in due parti, si può dire, senza fare il discorso che una parte è serba e l'altra parte è croata musulmana, che è vero, ma non è proprio, non corrisponde alla realtà costituzionale, perché la realtà costituzionale concepisce che nelle due entità tutti e tre popoli sono dei popoli costitutivi, ma il fatto rimane che nell'entità serba i serbi hanno il potere. Il problema strutturale è quello che nell'entità serba questa entità, siccome non ha dei cantoni, è un corpo abbastanza coerente e forte, no? D'altra parte abbiamo la federazione che è suddivisa in vari cantoni, E qui abbiamo una struttura federativa all'interno della federazione che indebolisce, no, il potere.
Certo.
Dunque abbiamo da una parte una struttura coerente e forte che dà potere a livello dell'entità, questa è la Repubblica Srpska, e dall'altra parte abbiamo la federazione che è suddivisa in cantoni e dove il potere si diluisce, così per dire, no? A livello dei cantoni, e dunque abbiamo una struttura debole, di cui la necessità non solo di riformare, di introdurre delle riforme a livello statale, ma anche a livello dell'entità, dunque croato-bosniaca, della federazione, bisogna introdurre delle riforme in modo da ribilanciare, così per dire, no, il potere della federazione che sistematicamente, per quello che si osserva oggi, è molto più debole che quello della Repubblica Srpska. E l'ultimo aspetto per mostrare un'altra differenza tra queste due entità, Dodik è riuscito a in questi anni a dare più potere anche a livello economico alla Repubblica Srpska, invece la federazione è un fallimento a livello della situazione economica, è in crisi e si dovrà obbligatoriamente riformare per trovare una via di uscita da questa situazione di crisi finanziaria. Dunque ci sono non solo dei problemi politici, diciamo, che bisogna concepire in termini etnici: da una parte ci sono più serbi, dall'altra parte ci sono più croati bosniaci, c'è anche un problema di struttura, no? Che ci sono due, il paese è diviso in due e una parte strutturalmente forte, l'altra parte strutturalmente debole, e in più c'è la crisi economica che, diciamo, tocca di più la federazione. Dunque sì, ci sono problemi a vari livelli.
E qui arriviamo al contenuto dell'articolo, del vostro articolo, suo e di Wolfgang Petri, cioè la necessità di, a questo punto, arrivare a una rottura, il coraggio di cambiare. Il vostro articolo è proprio intitolato così: il coraggio di cambiare, osare il cambiamento. E voi individuate quattro punti, diciamo, e l'Unione Europea è sicuramente un attore importante, ma poi anche ci sono dei doveri che spetteranno ai nuovi eletti.
Sì, ovviamente. Magari un punto di introduzione prima. Io mi aspetto poche cose, pochi cambiamenti dalle elezioni, penso che ci saranno pochi cambiamenti, però quello che sarà importante è vedere quali coalizioni verranno fuori dalle elezioni, quali partiti si metteranno assieme per formare un nuovo governo all'interno della federazione e anche a livello dello Stato. Si può augurare, sperare, diciamo, almeno che viene fuori una coalizione abbastanza forte che vuole introdurre delle nuove riforme che sono assolutamente necessarie. D'altra parte bisogna tenere conto, e noi mettiamo questo al centro del nostro articolo, che la strategia della comunità internazionale in questi anni è stata sbagliata e non si può andare più avanti in questo modo, è impossibile, perché il paese va proprio al fallimento, e dunque la prima cosa che bisogna fare dal punto di vista della comunità internazionale è mostrarsi più uniti, cioè decidere di una politica comune, e questo concerne in primo luogo i vari paesi dell'Unione Europea, ma dopo coinvolge ovviamente anche gli Stati Uniti e la Russia, e dunque lì non sarà facile di mettersi d'accordo, però bisogna tenere conto del fatto che la comunità internazionale, l'ufficio dell'alto rappresentante è stato efficace quando dietro questo ufficio c'è stato un'unità della comunità internazionale, quando i vari paesi si erano messi d'accordo per mettere in azione una certa politica. Dunque bisogna creare di nuovo un consenso all'interno della comunità internazionale e implementarlo, no? Realizzarlo,
certo.
E mostrarsi molto molto più coerenti. E qui magari assomiglia a una barzelletta, magari, ma è la Turchia che da 2 anni sviluppa una presenza molto visiva e molto coerente, non solo in Bosnia, ma anche nella regione, in Serbia e in Croazia, e ha aiutato molto ed aiuta ancora adesso a avvicinare, diciamo, e a migliorare le relazioni non solo diplomatiche ma anche politiche, anche commerciali, tra la Bosnia e la Serbia e tra la Bosnia e la Croazia. E bisogna sviluppare una politica di questo tipo, essere molto presenti in Bosnia con una politica forte, coerente e al stesso tempo avere anche una visione regionale molto dinamica, che favorisce, diciamo, la collaborazione tra i vari paesi. Questo è il nostro primo punto, dunque una politica unita, un'unità dei vari paesi che sono presenti nella Bosnia, e una politica coerente e più dinamica. Ecco.
Voi poi parlate anche dell'importanza di sviluppare un mercato regionale comune, integrato, e in pratica riprodurre a livello regionale dello spazio ex jugoslavo quello che poi ha fatto l'Europa come diciamo così prima tappa poi dell'Unione, per arrivare poi all'Unione politica. E tra l'altro si parla anche negli ultimi tempi di jugosfera, insomma, della riallacciare relazioni che comunque esistono tra i paesi, anche se sono stati divisi negli anni 90 da guerre sanguinose.
Sì. A livello della politica regionale, anche lì si sono fatti varie cose, ci sono state varie iniziative e c'è senz'altro un progresso a vari livelli, non solo a livello della politica, anche nel mondo della cultura si vedono le cose fantastiche, dove si vede appunto che la cooperazione regionale funziona benissimo, però bisogna andare più avanti. Perché? Perché fra poco si può pensare che la Croazia prima, poi la Serbia, diventano membri, no, dell'Unione Europea. Purtroppo la Bosnia, ma altri paesi nella regione, non sono abbastanza, diciamo, avanti nel loro processo di riforme per poter sperare di diventare fra poco membri dell'Unione Europea. Dunque bisogna trovare un'alternativa, un quasi membership, no? Modo di parlare. E qui pensiamo allo spazio economico europeo del quale facevano parte per esempio l'Austria, anche la Svizzera ed altri paesi, e che può servire come antichambre, come fase preparatoria per proprio integrare, soprattutto a livello economico, e questo è molto importante, a livello economico, per quasi integrare, diciamo, questi paesi, la Bosnia soprattutto, a livello all'Unione Europea. Dunque si tratta non di un quasi membership, ma si tratta soprattutto a livello economico, perché questo è un problema molto grosso ovviamente nella regione, si tratta di portare il più vicino possibile questi paesi dell'Unione Europea, e questo sarebbe un modo istituzionale, punto numero uno, di sviluppare in modo molto forte la cooperazione regionale. Il secondo punto, lo sviluppo di questo spazio economico europeo del sud-est aiuterebbe molto questi paesi, penso alla Bosnia, al Kosovo, ma anche al Montenegro, alla Macedonia, ecco, gli aiuterebbe a avvicinarsi pian piano, a introdurre le riforme, i cambiamenti a livello economico soprattutto, non direi accelerare, ma per fare in modo che fra 10 anni, 20 anni magari, questi paesi possano diventare membri dell'Unione Europea. Quello che non si vuole in Europa è fare di nuovo con i Balcani l'esperienza, con certi paesi dei Balcani, l'esperienza che si è fatto con la Bulgaria con la Romania. Dunque qui bisogna trovare un modello politico, ed esiste, e l'Unione Europea ha un'esperienza di questo modello europeo, si può pensare all'Austria, no? Che potrebbe appunto avvicinare, ma anche dare dei segnali concreti. Ecco, qui c'è un modello che può nel frattempo, insomma, agganciare, no? Certi paesi dei Balcani all'Unione Europea.
Certo. Ecco, un'ultima cosa per chiudere, mettendomi un po' nei panni poi dell'ascoltatore che ci ascolta senza avere poi magari le conoscenze. Noi in questo momento abbiamo fatto un po' un discorso quasi da specialisti, diciamo. Allora, la persona che ci ascolta potrebbe dire, sì, va tutto bene, però alla fine che cosa ci importa, insomma, delle elezioni in Bosnia, di quello che succederà in Bosnia, in qualche modo una soluzione si troverà. Perché invece è importante, insomma, è importante queste elezioni, perché è importante questo processo di stabilizzazione e di integrazione dei Balcani, anche per il cittadino normale, insomma.
Sì, abbiamo parlato piuttosto della politica e di cose tecniche, ovviamente, e qui magari possiamo presentare la problematica in modo diverso. I politici in Bosnia, e parte anche della comunità internazionale anche, dimentica il cittadino, ecco. Il cittadino viene fregato, no? Il paese non va avanti, confrontato a una crisi economica molto grave, e le riforme per un maggior benessere, no? A livello dell'individuale, insomma, queste riforme non vengono introdotte. Perché? Perché, per esempio, possiamo parlare in modo più preciso, le grandi aziende sono collegate ai partiti, no? E finanziano certi politici, e dunque a loro questo sistema va bene, ma questo sistema viene fatto alle spese, no? Si sviluppa alle spese del cittadino medio, del cittadino comune, e di qui appunto è difficile uscire, perché siamo sempre in una logica di clientelismo che esiste sin dall'inizio della guerra, e purtroppo poche cose sono cambiate, no? E qui bisogna trovare un'alleanza, no? Tra certi attori della comunità internazionale e certi attori locali che sono coscienti, no? Che questa situazione non può andare avanti così a lungo, perché il paese crolla. Dunque la visione, diciamo, della vita quotidiana, del miglioramento della situazione professionale, dunque dell'economia, dare dei posti di lavoro, di impegnare i giovani, per esempio, no? Di dare possibilità ai giovani di tornare in Bosnia, di trovarsi un posto di lavoro, perché tanti sono motivati, vogliono contribuire allo sviluppo del paese, questo spazio veramente non esiste ancora. Dunque bisogna dare una nuova speranza al paese, e non solo in termini di grande politica, ma è vero che per tanti cittadini l'adesione all'Unione Europea è più di una speranza, perché hanno capito che se la Bosnia dovesse aderire all'Unione Europea, questo presuppone dei cambiamenti, no? E questi cambiamenti sono a favore, no, della popolazione. E perché non vengono introdotti? Perché certi interessi, certe persone non hanno un interesse anche economico, no, a introdurre questi cambiamenti.
Allora, abbiamo fatto un quadro della situazione della Bosnia-Erzegovina alla vigilia di queste importanti elezioni politiche generali del 3 ottobre, un quadro della situazione attuale e anche quello che bisognerebbe fare, quello che si spera faranno anche le nuove autorità elette, che si spera faccia anche l'Europa per cercare di trarre la Bosnia-Erzegovina da questa gravissima crisi politico-istituzionale che sta bloccando il paese, sta bloccando le riforme ormai da troppo tempo. Ringraziamo davvero molto Christoph Solioz, che è il segretario generale del Center for European Integration Strategies di Ginevra.